Il mondo alla radio.
Paola Simonetti ancora con voi, rieccoci con la seconda pagina del mondo alla radio. Ansie, paure, stress, gli italiani ne sono afflitti ogni anno con sempre maggiore intensità e l'emergenza da pandemia, dobbiamo dirlo, ha aggravato uno scenario forse già consolidato negli anni. Lo scorso anno uno studio dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR rilevava che circa 7 milioni di italiani tra i 15 e i 74 anni, cioè il 15,1% della popolazione, faceva uso di psicofarmaci almeno una volta nel corso dell'anno. Dati sottostimati questi che non hanno potuto naturalmente tener conto del consumo di psicofarmaci senza prescrizione, cioè quelli comprati anche sul mercato nero. Fa riflettere l'età minima che in queste cifre viene segnalata, ai 15 anni, l'adolescenza, dunque anche come momento di malessere psicologico per diversi fattori. Stando ad un recente studio UNICEF Innocenti Report Card effettuato su 41 paesi ricchi di cui parleremo, un numero impressionante di bambini e ragazzi non raggiunge un livello di benessere mentale soddisfacente. Di questo vogliamo parlare con gli ospiti in collegamento, dando però uno sguardo naturalmente anche allo stato degli adulti che incidono, lo dobbiamo dire, fortemente sulla sfera infantile e adolescenziale. Do il benvenuto a Patrizia Faustini, portavoce ufficio di ricerca UNICEF Innocenti di Firenze. Benvenuta Patrizia.
Grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te e ben arrivato anche ad Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano e anche autore del libro Mentre la tempesta colpiva forte, quello che noi genitori abbiamo imparato in tempi di emergenza, De Agostini Editore. Grazie di essere con noi, dottor Pellai, grazie.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
E infine colgo con piacere anche Fabio Specchiulli, che è psicoterapeuta della Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana. Benvenuto, dottor Specchiulli, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e grazie.
Allora, Patrizia Faustini, abbiamo pochi minuti, dobbiamo poi dare la parola al dottor Pellai che dovrà andare via rapidamente. Sul fronte internazionale in generale i dati segnalano che meno di 4 bambini su 5 si ritengono soddisfatti della loro vita. Vediamo la Turchia con un livello bassissimo, seguita da Giappone e Regno Unito. Come siamo messi in Italia?
Allora, nello studio che noi abbiamo appena pubblicato prendiamo in considerazione diversi aspetti e, su di questi 41 paesi di cui lei anche parlava. Tra questi aspetti prendiamo in considerazione appunto il benessere mentale dei bambini.
Sì.
E l'Italia appare in una condizione che per alcuni aspetti risulta essere soddisfacente, per altri un po' meno. Per quanto riguarda per esempio appunto la classifica da noi stilata,
sì,
sui risultati per il benessere dei bambini, l'Italia si posiziona al 19° posto, che è un posto di metà classifica, con aspetti abbastanza buoni per quanto riguarda la salute mentale, perché siamo al 9° posto,
sì,
ma con altri aspetti che invece sono molto più carenti.
Quali sono i fattori che generano il disagio, Faustini?
Dunque sono molti, ne abbiamo presi in considerazione vari. La soddisfazione, il benessere mentale è un insieme di relazioni con i familiari, di relazioni con i coetanei, soddisfazione e benessere con il proprio corpo, con se stessi, eccetera. Quindi sono molti i fattori e tutti questi fattori ovviamente nel loro insieme determinano quello che viene chiamato benessere mentale, benessere psicofisico, diciamo così.
Secondo i vostri dati vedo che il fattore che genera disagio è spesso lo scarso supporto dato ai bambini da parte delle famiglie.
Esattamente.
Il bullismo, per esempio, la correlazione più forte emersa tra la felicità e il tempo trascorso in famiglia. Insomma, le relazioni sono importanti per tutte quelle realtà che in realtà dovrebbero essere poi dei punti di riferimento, cioè la famiglia, la scuola, no? I luoghi.
Esattamente. Lo studio che abbiamo condotto, infatti, prende in considerazione sia aspetti che riguardano i bambini direttamente,
sì,
con se stessi, ma anche il mondo che li circonda, sia esso il mondo della famiglia, sia esso il mondo
Sì, se la regia può risolvere un attimo il problema di uno degli ospiti che forse ha perduto la linea, quindi Faustini diceva?
Ecco, dicevo, quindi sicuramente la famiglia, le reti sociali che stanno intorno al bambino, ma anche il contesto più ampio, quindi politico, economico, culturale, nel quale i bambini vivono.
Certo.
Le relazioni familiari e con i coetanei sono senz'altro uno degli aspetti che il nostro rapporto mette in evidenza.
Sì, chiarissimo.
Diciamo che le relazioni, l'Italia si classifica in una posizione abbastanza brutta per quanto riguarda le relazioni familiari,
sì,
in quanto è penultima, prima della Bulgaria, con 33% dei bambini che nel gruppo di quelli che ricevono poco supporto dalla famiglia, che dichiarano appunto di sentirsi giù con una frequenza superiore ad una volta alla settimana, contro un 56% di quelli che invece hanno un maggior supporto da parte della famiglia. Quindi la relazione tra benessere mentale e relazioni familiari è abbastanza
è cruciale,
importante.
Diciamo, possiamo dirlo. Dottor Pellai, allora, la famiglia, le relazioni scolastiche critiche, i punti di riferimento, diciamo, dei ragazzi, come accennavamo, sembrano andare in frantumi. Quali sono i nodi deboli in base al suo osservatorio, alla sua esperienza?
Ma decisamente la vita di chi è bambino oggi è una vita complessa, cioè i nostri figli stanno crescendo in una società che sta attraversando una crisi economica che non è solo dovuta al Covid, c'era già prima e
sì,
la famiglia è poco sostenuta in termini di politiche sociali, oggettivamente un figlio rappresenta un carico economico enorme per chi lo mette al mondo e quindi costringe poi mamma e papà a doversi dare tanto da fare anche
sì,
fuori casa per poterne garantire il mantenimento, e questo impoverisce in modo significativo non solo la quantità di relazione che un adulto può mettere a disposizione dei bambini, ma anche la qualità della relazione. Dopodiché, nelle società evolute, laddove la famiglia è in difficoltà, c'è tutto un sistema sociale di supporto alla crescita che è basato sulla qualità del sistema scolastico,
sì,
che non è solo un educare alle materie, alle discipline, ma è anche un educare alla vita attraverso competenze che sono proprio formative, la scuola maestra di vita. E poi c'è tutto un lavoro all'interno del territorio con associazioni che sostengono la crescita, e quindi in qualche modo possiamo dire che c'è un villaggio che cresce un bambino, per citare
certo,
un proverbio africano. Ecco, in una società come la nostra, che è effettivamente travagliata, no, da una precarietà economica, da pochissimi investimenti sull'area dell'educazione, del sostegno alla famiglia, tutto questo poi diventa, da un livello macrosociale a livello invece microsociale del nucleo familiare, una fatica a sostenere la crescita,
certo,
e quindi sofferenza per i minori.
Dottor Pellai, prima di mandarla via, due domande. Allora, lei ha scritto un libro che citavo prima, Mentre la tempesta colpiva forte, quello che noi genitori abbiamo imparato in tempi di emergenza, di Agostini Editori. I genitori hanno schematicamente imparato qualcosa da questa situazione critica, dunque?
Beh, hanno dovuto farlo, perché chi ha vissuto con i propri figli in lockdown si è trovato nella situazione di dover sostenere la crescita, fondamentalmente mettendosi in gioco al 100% nel lavoro educativo con pochissime risorse dall'esterno. Di conseguenza la famiglia è diventata proprio la trincea, una
certo,
sorta di secondo avamposto oltre agli ospedali. Abbiamo imparato a condividere un tempo che non è solo performativo ma anche relazionale, e abbiamo imparato a dare responsabilità anche ai nostri figli, mentre in generale tendiamo magari a essere iperprotettivi e a togliere, no, dal loro percorso di crescita
sì,
quegli ostacoli o quelle frustrazioni che invece sono formativi e realmente poi permettono anche di acquisire competenze per la vita che sono di importanza fondamentale in età evolutiva.
Senta, dottor Pellai, io ho iniziato citando dei dati sul consumo di psicofarmaci in Italia. Sembra
io non sento però più. In questo momento non ho...
Dottor Pellai, mi sente? Pronto? Non c'è più la linea. Allora, a questo punto cerchiamo di recuperare la linea col dottor Pellai, vediamo se riusciamo almeno a salutarlo. Patrizia Faustini, torniamo a lei per quanto riguarda il report fatto da UNICEF sul benessere mentale e psicologico dei bambini nel mondo. I dati che abbiamo, diciamo, citato sono pre-Covid, pre-emergenza sanitaria. Voi però vi state adoperando per raccogliere dati anche in questi mesi che saranno, come dire, significativi anche su questo fronte.
Sì, dunque noi abbiamo preparato questa report card con dati diciamo pre-lockdown, ma abbiamo anche voluto valutare quali sono alla luce di questo rapporto proprio le conseguenze della pandemia in cui ci troviamo.
Sì.
A breve pubblicheremo infatti un altro rapporto che accompagna il sì. report card, dove verranno messi in evidenza come la pandemia si impatta, diciamo così, sui paesi a medio e alto reddito a partire dalle condizioni che noi abbiamo,
certo.
Abbiamo messo in evidenza nel rapporto precedente, e quindi avremo diciamo così una serie di ulteriori valutazioni che dovrebbero essere pubblicate entro la fine dell'anno.
Benissimo, abbiamo recuperato un attimo il dottor Pellai. Dottore, ci sente adesso?
Sì, bene.
E io le rubo un altro minuto, volevo farle questa domanda, poi alla fine speriamo di riuscire a fargliela. Io ho citato all'inizio della trasmissione i dati sul consumo di psicofarmaci in Italia. Sembra, insomma, almeno dal giudizio di alcuni, che i cittadini siano più favorevoli ad una pillola che alla psicoterapia. Secondo lei è vero?
Ma è vero che la pillola spesso è un rimedio veloce, semplice, anche efficace, ha un quadro sintomatologico, per cui se uno ha una sofferenza
e
una pillola che elimina quella sofferenza, immediatamente quello sembra il rimedio. Quello in realtà è soltanto uno strumento che copre un problema, ma non lo risolve, non lo fa gestire magari momentaneamente. È chiaro che quando c'è sofferenza mentale, soprattutto in età evolutiva, il lavoro della psicoterapia è di importanza fondamentale, perché è un lavoro che permette di ristrutturare qualcosa che non si è strutturato bene, proprio nel momento in cui deve essere costruito nel funzionamento mentale di un soggetto, perché
certo.
Poi se lo terrà con sé per tutta la vita, e quindi la psicoterapia per i ragazzi che soffrono è di fondamentale importanza, è una scelta primaria ed eventualmente sarà integrata poi con un approccio farmacologico nei casi in cui sentiamo che ce n'è un
certo.
grande bisogno.
La riflessione, diciamo, era da parte mia anche legata al fatto che forse la tendenza è quella di annebbiare parecchio con i farmaci la relazione che ognuno di noi dovrebbe avere con se stesso e con i propri dolori, quando invece sarebbe il caso di farli emergere, di affrontarli, naturalmente al di là delle situazioni strettamente e altamente patologiche che necessitano, come diceva lei, di una terapia farmacologica. Però forse dovrebbe esserci una nuova cultura anche della come possiamo dire, della gestione delle emozioni e dei dolori. Forse dovremmo imparare a saperli gestire meglio, a sentirli innanzitutto, i dolori, forse, per risolverli. Io volevo ringraziarla, dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano, di averci dedicato il suo prezioso tempo. Lei è impegnatissimo, ma io la ringrazio davvero di aver partecipato comunque.
Grazie.
Buon lavoro e buona giornata. Allora, con Patrizia Faustini dicevamo che si stanno raccogliendo dati sull'area pandemia, no? Assolutamente critica, diciamo, in questo momento. Ci sono dei risultati preliminari, Patrizia, che voi avete in qualche modo evidenziato. Le madri mostrano segnali di stress rispetto ai papà, si registrano quote significative di stress legate al lockdown per i genitori con bambini più piccoli. Le madri, quindi le donne, sono molto presenti, riferiscono maggiori reazioni emotive negative in termini di depressione, ansia e stress. E io allora volevo coinvolgere il dottor Fabio Specchiulli, che diciamo gestisce anche il numero verde della Croce Rossa Italiana di sostegno a coloro che hanno bisogno. Vogliamo ricordare il numero verde, dottor Specchiulli?
Sì, il numero verde è 800 06 55 10, al quale è possibile contattare, un numero gratuito e come dire, al quale trovare delle persone preparate per rispondere ai bisogni più svariati delle persone, non solo di supporto psicologico. Non dimentichiamo che la Croce Rossa è attiva su tutto
certo.
il territorio nazionale anche con altri tipi di servizi.
Certamente, noi però in questo momento stiamo parlando per l'appunto della sfera diciamo psichica, psicologica. Dottor
certo.
Specchiulli, ansia, depressione, stress, voi avete segnalato un boom di richieste in questi mesi al numero verde. Ci sono tutti gli elementi citati?
Eh sì, come dire, purtroppo sì. Dall'inizio diciamo di questa pandemia, dall'inizio dell'emergenza, se così possiamo chiamarla, quindi dall'inizio di marzo a solo fine aprile abbiamo ricevuto 2000 richieste di supporto psicologico da persone di diverse fasce d'età, con diverse situazioni come dire socioculturali. Non per forza abbiamo ricevuto richieste di supporto psicologico diciamo dalle persone sole.
Sì.
All'inizio il servizio era come dire contattato soprattutto dalle persone anziane, dalle persone che
certo.
vivevano comunque una marginalità, ma con il passare dei giorni il dato è cambiato.
Certo, cioè come sta cambiando la richiesta di aiuto?
Sì, ci siamo ritrovati e ci stiamo ritrovando sempre più spesso a dover, come dire, rispondere a una domanda, una richiesta d'aiuto che viene da persone molto più giovani, da donne ad esempio vittime di violenza, che vivono violenza all'interno della propria famiglia e che durante il lockdown quindi ovviamente si sono ritrovate a dover condividere più tempo all'interno della casa senza una via di fuga, una via d'uscita, così come tante famiglie ci hanno contattato perché non riuscivano a gestire delle situazioni problematiche di disagio che vivevano. Possiamo pensare a dei familiari affetti da Alzheimer
sì.
o a delle famiglie con bambini con problematiche legate allo spettro autistico, ad esempio, svariate problematiche e non in ultimo come importanza, anzi direi molto importante in questo momento, legata alle crisi economiche.
Certo, naturalmente, perché la crisi economica ha generato anche nuovi disagi, se vogliamo, non solo dal punto di vista strettamente pratico, ma anche psicologico. Dottor Specchiulli, voi come aiutate le persone che vi chiamano sostanzialmente?
Noi abbiamo un servizio che come dire, è di due livelli. C'è un primo livello alla quale risponde un operatore sociale generico che fa una prima analisi della domanda e quindi della
sì.
richiesta di aiuto. Dopodiché quando ci si accorge che la persona ha bisogno di un supporto psicologico, oppure quando è direttamente la persona a chiedere un supporto psicologico, allora viene richiamata da psicologi e psicoterapeuti. Non solo, durante il lockdown avevamo la presenza anche di due psichiatri, poiché all'inizio del lockdown anche i servizi sul territorio un po', come dire, erano stati momentaneamente sospesi,
è chiaro.
Non si capiva bene. Quindi tantissime persone con problematiche psichiatriche pregresse chiamavano anche per avere un appiglio in qualche modo. Dopodiché, appunto, dopo questo primo colloquio in cui si concorda, si co-costruisce comunque un intervento insieme alla persona, cioè si va ad esplorare qual è il bisogno che spinge la persona a chiedere aiuto.
Certo.
Si cerca gli psicologi della sala, quindi cerchiamo di dare un primo supporto psicologico alla persona e in più si cerca di costruire degli interventi con il territorio.
Certo, questo è importante.
Sappiamo che è molto molto importante, perché sappiamo che il supporto psicologico telefonico, per quanto possa essere d'aiuto in una prima fase,
è chiaro.
Il possesso è sempre limitato.
Bisogna insomma come dire, completare il percorso naturalmente anche dal punto di vista pratico, reale e più vicino naturalmente.
Sì, la Croce Rossa ha come approccio un approccio psicosociale. Quindi a supporto psicologico si va a costruire una rete sociale attorno alla persona.
È globale, certo, questo è importante.
Non di rado siamo in contatto con i servizi sociali, non di rado siamo in contatto con altre organizzazioni e associazioni presenti sul territorio.
Certo.
È molto importante da ricordare che Croce Rossa, avendo una rete di comitati territoriali di Croce Rossa può andare direttamente di persona a intervenire sul territorio.
Certo. Patrizia Faustini, ricordiamo, portavoce ufficio di ricerca UNICEF Innocenti di Firenze. Un dato inquietante è quello del suicidio che avete reso noto fra gli altri nel vostro report. È la terza causa di morte tra gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni. È un dato davvero inquietante.
Sì, è un dato inquietante. Bisogna però dire che fortunatamente in Italia, per quanto riguarda il suicidio, il dato non è così drammatico,
sì,
in quanto l'Italia ha un tasso che si aggira intorno al 2,5, che vuol dire molto, in quanto si arriva anche a tassi di 16-18%, quindi
diciamo siamo un po' messi meglio rispetto agli altri paesi, però il dato è comunque significativo.
Però il dato è abbastanza inquietante. Sì, esatto.
Dottor Specchiulli, in un numero verde come il vostro, è possibile capire se c'è qualcuno che sta, come dire, in una situazione al limite?
Beh, certo, sì, è capitato spesso, e capita spesso che ovviamente di ricevere richieste d'aiuto, come dire, in cui la persona esplicita questo pensiero, ovviamente è un pensiero, non per forza il pensiero, e fortunatamente poi si traduce in un comportamento di questo
tipo. Però
possiamo,
c'è un'allerta.
Ma sì, l'allerta, al tempo stesso possiamo attivare anche lì una serie di come dire, attori della rete sociale che possono intervenire in tempo. Diciamo che a volte le persone chiamano sull'orlo di una crisi,
sì,
durante una crisi, e in qualche modo avere la possibilità di parlare subito con qualcuno e che questo qualcuno dà una risposta pratica e concreta molto spesso aiuta. Poi sappiamo anche che, come dire, non sempre la risposta concreta nel momento può aiutare, nel senso che, come la collega sicuramente potrà spiegare meglio questo aspetto, chi arriva a come dire, un gesto estremo di questo tipo, non sempre come dire, questo gesto è legato a delle problematiche pratiche.
Certo, no, chiaramente. Quindi per questo le chiedevo se sia difficile o meno riuscire a distinguere quello che è solo un pensiero che magari, come dire, balena in un momento di gravissima difficoltà, ma poi no, non giunge per fortuna a niente di concreto, e quale invece è come dire, un rischio pesante. Certamente l'intervento di servizi sul territorio può scongiurare il rischio.
Sì.
Certo è che è difficile, no, monitorare, mi rendo conto che non è facilissimo, però è importante segnalare, immagino che voi questo lo fate, alle persone che si trovano in difficoltà di chiedere aiuto subito quando hanno,
certo,
delle difficoltà, di non lasciar radicare poi i pensieri bui dentro di sé. Occorre affrontarli e porvi rimedio quanto prima possibile. Immagino che questo sia da fare. E quindi vogliamo ricordare di nuovo, dottor Specchiulli, il numero verde di Croce Rossa?
Sì, il numero verde è 800-06-5510, un numero gratuito, è attivo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, al quale in ogni momento della giornata tutti quanti possono chiamare e ricevere delle risposte tempestive, delle risposte sul momento.
Quindi chiedere aiuto è un atto di forza, lasciatemelo dire. Questo dovrebbe essere chiaro a tutti, spesso non è così, purtroppo. Grazie
il
mille.
Il coraggio di avere paura.
Esatto, di sentirla,
di
quello che dicevo prima, di avvertire la paura, di sentire il dolore e di saperlo affrontare, non accantoniamolo. Grazie mille a Patrizia Faustini, portavoce ufficio di ricerca UNICEF Innocenti di Firenze, e al dottor Fabio Specchiulli, psicoterapeuta della Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana. Un saluto a voi e buon lavoro, davvero grazie della vostra partecipazione.
Grazie a voi.
Buon lavoro e grazie anche a Stefano Sparro in regia, Vincenzo Proto alla parte tecnica e a tutti voi per averci scelto anche oggi. Questa puntata del Mondo alla Radio è reperibile sul nostro sito vaticanews.va cliccando su Radio Vaticana oppure scaricando le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Paola Simonetti buona serata e buon fine settimana. A presto.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM. In blu.